autotrasporti. Hashtag autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Sollecitata dalle associazioni delle imprese dell'autotrasporto è arrivata la convocazione al Ministero. L'incontro è stato fissato mercoledì 26 febbraio. Al centro del confronto la questione più calda sul tappeto, e cioè l'ammontare delle risorse che il governo destinerà al settore dopo il taglio di 75 milioni previsto dalla legge di bilancio. E chiaramente c'è un rapporto stretto tra i sostegni al settore e gli investimenti da parte delle aziende per rinnovare le flotte nel segno della sostenibilità e della sicurezza stradale. L'Italia peraltro vanta un primato non particolarmente qualificante, l'età media dei nostri tir infatti supera i 14 anni ed è quindi la più alta d'Europa. I contributi varati dal governo per incentivare l'acquisto di nuovi veicoli si sono polverizzati in un attimo. Proprio nei giorni scorsi Ram S.P.A., la società in house del Ministero, ha pubblicato l'elenco delle imprese ammesse al contributo. Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Voi rappresentate le medie e piccole imprese, tra questi ci sono i cosiddetti padroncini, e denunciate: senza sostegni strutturali il rinnovo delle flotte da parte di queste imprese è impossibile.
Sì, purtroppo è quello che andiamo denunciando ormai da qualche anno a questa parte. Le imprese, il comparto in generale dell'autotrasporto, e con riferimento ad artigiani e piccole e medie imprese che rappresentano la quasi totalità poi del settore, c'è grande volontà di traguardare questa transizione ecologica di cui si parla, in primis innovando il parco veicolare. Il rinnovo del parco veicolare risponde a criteri sì di sostenibilità ma anche di sicurezza, sia essa stradale che sociale, per cui le imprese hanno capito la necessità. D'altro canto abbiamo uno strumento, quello pubblico di incentivazione, previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con risorse a nostro avviso insufficienti, e lo dimostrano gli ultimi dati.
Si riferisce al click day di dicembre, quindi al numero delle domande presentate.
Ai noi soltanto il 20% di queste domande sono state ammesse per esiguità dei fondi, cioè i fondi sono andati esauriti in appena 4-5 secondi, ecco.
E ricordiamo quanti quattrini a questo giro erano stati stanziati.
Parliamo di un totale di 25 milioni di euro, per cui possono non sembrare pochi, ma in realtà rispetto alla vetustà del parco veicolare italiano, quindi alla necessità di innovare soprattutto i veicoli ante Euro 4, sono ben poca cosa. Di questo passo la transizione rimarrà una chimera, rimarrà qualcosa di utopico che il solo comparto non riuscirà con le proprie forze, con le tasche degli imprenditori. Ecco perché noi rivendichiamo la necessità che il governo predisponga degli incentivi ad hoc, dei fondi ad hoc strutturali, quindi dando anche una programmazione alle imprese che quindi a quel punto pianificano gli investimenti negli anni, per far sì che appunto si contribuisca alla rottamazione dei veicoli più vetusti e all'inserimento nel mercato di veicoli a ridottissime emissioni inquinanti, molto più sicuri, tecnologicamente avanzati, che consentiranno quantomeno di avvicinarci, non dico di raggiungere, ma quantomeno avvicinarci ai target imposti dal Green Deal europeo, che sono molto molto sfidanti, se non addirittura a nostro avviso irrealizzabili.
Quindi, secondo voi, a quanto dovrebbe ammontare il fabbisogno di risorse per poter praticare questa transizione?
Ma difficile dirlo, probabilmente moltiplicando il numero dei veicoli appunto ante Euro 5, quindi da Euro 4 in giù, si potrebbe fare una stima per contributo unitario. Noi non ci arrampichiamo su questi calcoli, diciamo che quantomeno puoi portare da 25 almeno a 100 milioni di euro all'anno, proprio per dare quella prospettiva di continuità alle imprese che possono contare su degli incentivi pubblici a sostegno dei loro investimenti, perché ricordiamo che il contributo unitario di 15, 20, 25 mila euro è un contributo che interviene su 100, 150 mila euro di investimento privato.
Al di là dell'ammontare, che chiaramente è un fattore decisivo, determinante, c'è chi sostiene vadano cambiati i criteri di erogazione di questi contributi, Lomonte.
Sì, assolutamente. Noi siamo convinti che vada proprio ripensato il modello di erogazione di queste risorse. Noi da sempre spingiamo per la compensazione in F24, per esempio, cioè una volta che io faccio la domanda, se sono ammesso all'incentivo, quindi ne ho diritto, sono beneficiario, posso immediatamente alla prima scadenza fiscale compensare le tasse che dovrei pagare. Quello sarebbe un modello che consentirebbe di non avere 2-3 anni di ritardo nell'erogazione degli incentivi, come piuttosto il meccanismo del click day è chiaramente penalizzante per le piccole e micro imprese, perché è chiaro che una grande impresa ha la possibilità, essendo strutturata, di metter lì una persona e fare la domanda il giorno del click day a quella precisa ora. Una piccola impresa, magari un padroncino, o comunque un autotrasportatore artigiano che guida il proprio veicolo, deve dotarsi o deve affidarsi a qualcuno che fa la domanda per conto suo. Ecco, quindi queste criticità andrebbero contemperate se si vuol davvero accompagnare la transizione del settore.
Sergio Lomonte, Confartigianato Trasporti, grazie, buona giornata.
A lei, salve.
A proposito del mercato dei veicoli e delle difficoltà delle imprese rispetto all'esigenza di rinnovare le flotte, dopo il calo a doppia cifra dei veicoli industriali arriva anche quello dei commerciali, quindi parliamo dei furgoni. A gennaio immatricolazioni giù del 16,1%, per i veicoli elettrici puri la quota resta ferma al 2,7%, cioè la stessa percentuale di dicembre. E per richiamare l'attenzione del governo sui problemi che affliggono l'autotrasporto, oggi a Roma in scena la protesta organizzata da Trasporto Unito, decine di tiri in marcia per le strade della capitale. E ora torniamo ad occuparci dei valichi alpini, passaggi cruciali per il nostro interscambio commerciale con l'Europa, passaggi, come raccontiamo, ad ostacoli tra lavori e divieti. Giancarlo Bertalero, componente l'Alpine Traffic Observatory, buongiorno, bentrovato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, sul fronte nord-ovest, quindi tra Italia e Francia, al Fréjus finalmente qualcosa si muove.
Dal 1 aprile le notizie dicono che il passaggio ferroviario sarà aperto, mentre per la seconda canna, che ricordo che ha un solo senso di marcia per il passaggio stradale, sarà aperta una data ancora da definirsi, entro l'estate, ecco.
Per quanto riguarda il tunnel del Bianco, il prossimo autunno si ripeterà la chiusura per 15 settimane, sempre per lavori, ma già nei prossimi mesi ci saranno limitazioni al transito. Dal vostro osservatorio avete registrato le conseguenze di queste interruzioni, potremmo dire ormai croniche.
Due dati sul tunnel Monte Bianco interessanti. Sì, è stato chiuso per 15 settimane lo scorso autunno, è riaperto a metà dicembre del 2024, dunque sono passati 2 mesi dove il traffico è ripreso, ma nel 2024 nel totale sono passati 358.000 mezzi pesanti, che sono circa la metà di quelli che passavano in un anno, diciamo, senza cantiere, può essere l'anno 2019 ad esempio, ecco, pre-Covid, un anno normale. Dunque si è quasi il 50% di traffico ha trovato altre strade, soprattutto il Fréjus. Il 21 gennaio di quest'anno, cioè poche settimane fa, per una causa tecnica è stato chiuso per 24 ore il tunnel del Fréjus stradale e il traffico è arrivato in Valle d'Aosta. Solo quel giorno si è creata quasi immediatamente una coda di 3 ore per i mezzi pesanti all'imbocco del tunnel del Monte Bianco. Questo significa, per dare un'idea agli ascoltatori, che un mezzo pesante, un tir che aspetta 3 ore, costa circa 45 euro all'ora. Per circa 3.000 mezzi di quel giorno, ecco, si ha un danno di più di 400.000 euro, solo per un giorno di attesa.
Beh, questo è un dato che rende bene il valore delle infrastrutture e quello che ne consegue quando queste non sono agibili. Ecco, ho letto di uno studio sul tunnel del Bianco che sarà presentato a breve.
Sì, la Regione Val d'Aosta ha affidato all'Università della Val d'Aosta uno studio per dimensionare queste ricadute economiche e anche dal punto di vista culturale. Questa settimana verranno pubblicati e mostrati i primi risultati appunto delle conseguenze della chiusura di 15 settimane dello scorso anno, per dare una dimensione economica, ma ripeto anche culturale, a questa chiusura di questa importante arteria.
Valichi alpini fragili, una condizione conclamata dai fatti di questi ultimi anni, come è conclamato il fatto che manchi sempre una regia transnazionale per affrontare queste emergenze.
Sì, sarebbe, l'ideale sarebbe trovare una narrazione comune, no? Nel senso che al di qua e al di là del confine, al di qua delle Alpi, si ha l'impressione che si racconta diversamente ciò che sta succedendo. Ecco, dottor Ferro, io se permette le faccio una proposta di fare una puntata di una sua trasmissione, magari con una radio amica dell'Austria o della Francia o Svizzera, ecco, in modo da vedere insieme lo stesso problema da diverse angolature. Cosa ne dice?
Ma è una buona idea, ora vediamo come metterla in pratica. Nel frattempo, mi pare evidente se le suggerisce questo, al di qua e al di là dei tunnel, mediaticamente il racconto proprio non coincide.
Si ha l'impressione che è una priorità solo italiana, non è solo un interesse nostro, le merci anche francesi passano di qua, i turisti francesi, non dovrebbe essere solo noi a spingere come è successo il 7 febbraio appunto a Nizza con la riunione del Trattato del Quirinale, che sembra quasi che siamo noi a chiedere in continuazione alla Francia qualcosa, dovrebbe essere un interesse veramente comune.
Giancarlo Bertalero, componente dell'Alpine Traffic Observatory, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Finisce qui la puntata di oggi di Hashtag Autotrasporti. Diamo strada, diamo spazio agli aggiornamenti delle 14. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.